può accadere qualsiasi cosa, sul serio. Avete sentito come c'erano gli angeli che cantavano insieme a noi? Quanti di voi avete sentito gli angeli cantare? Io ho sentito, sentivo gli angeli che cantavano con noi, con una meravigliosa presenza del Signore qui. Lo Spirito Santo stamattina mi ha detto di dirvi che si sta divertendo con noi. Nell'adorazione lui era molto compiaciuto, molto divertito. Certo, avrebbe desiderato più libertà da parte nostra per poter andare in estasi, perché sapete che tra le manifestazioni nella relazione con lo Spirito Santo c'è l'estasi, oppure l'essere rapito in spirito, e queste cose sono per noi. Non lasciatele alla storia, non lasciatele a ciò che è stato già scritto e alle esperienze del passato, sono per noi ora. E quando si è in estasi, quando si è rapiti nello Spirito, e lo Spirito Santo in quel momento ci rapisce, non è così solo per farci fare un'esperienzina graziosa, dolce, bellina, dove ci sentiamo amati, punto e basta. Ma mentre sei in estasi, lo Spirito Santo ti parla, ti rivela. Pensate a Giovanni, l'Apostolo Giovanni. Nel primi capitoli dell'Apocalisse lui scrive che mentre era nel giorno del Signore, di domenica come oggi, mentre era in estasi, mentre era nello spirito ed era in estasi, lui ha cominciato a ricevere rivelazioni, perché questo porta l'estasi, questo porta il rapimento in spirito, dove tu ricevi, tu sei un canale per ricevere le rivelazioni divine nella tua vita, lo Spirito Santo che ti porta le parole del Padre, tutte quelle che sono, tutte quelle opere, tutta quella conoscenza che ancora non hai ricevuto, che è lì pronta per te, che non deve rimanere occulta, nascosta in Dio, ma Dio ci vuole dare le sue rivelazioni, vuole darle a te, e la sua rivelazione, Deuteronomio 29:29, ma le sue rivelazioni sono per noi e per i nostri figli per sempre. E sapete, il modo migliore, il modo più facile perché noi possiamo ricevere queste cose con una semplicità straordinaria è quando noi ci lasciamo andare nello Spirito e andiamo in estasi. Permettiamo allo Spirito Santo di rapirci per un momento, per un tempo, dove lì non c'è più il tempo. Un rapimento in spirito può durare 10 secondi e tu lo puoi vivere come se fossi stato 3 giorni insieme con lui. Come può durare 3 giorni? E poi riassumerlo in pochissime parole, perché hai goduto in modo particolare la sua presenza, la sua benedizione, perché il Signore doveva guarire una parte della tua vita e della tua anima. Perché così come Gesù è stato mandato per fasciare i cuori rotti, ora è lo Spirito Santo che è stato mandato per fare questo. Perché questo è ciò che fa lo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. Quanti hanno bisogno di avere guarigione nell'anima? Per ferite che avete ricevuto nella vostra vita e che ancora vi condizionano, creandovi delle paure, perché le ferite fanno questo effetto, ci bloccano nelle paure e ci fanno venire l'ansia, perché non c'è certezza, perché proprio provocata dalle ferite che abbiamo ricevuto. E se vado incontro ad un'altra ferita? Certo, non lo diciamo con la bocca, ma con le azioni lo stiamo gridando. È lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore è qui ed è stato mandato per fasciare i cuori rotti. Lasciati fasciare da Gesù. Lasciati fasciare dallo Spirito Santo, perché Lui veramente ti guarisce, e non rimanere più ferito, non rimanere più bloccato, ma sii libero per andare insieme con il Signore e annunciare il Vangelo con franchezza. Amen. Allora, cari, lo dico prima questo perché poi in base a quello che vedremo come parola, come scrittura, poi andremo su quello e quindi poi ministreremo, ma voglio dirlo prima su cosa ministreremo alla fine per certe infermità, certe malattie e anche certi dolori che ci possono essere nella propria vita, difficoltà. Intanto tutte quelle persone che soffrite con coliti, calcoli, infezioni interne ed esterne nel corpo, infezioni interne o infezioni esterne nella pelle, allergie. E in ogni caso, il Signore mi ha detto stamattina, comunque di loro che chiunque ha bisogno di guarigione venga e riceva. Oggi è una giornata speciale. Non è che oggi il Signore ha deciso di fare guarigione a tutti, e ieri no, o domani no. Lui vuole guarire sempre, tutti, ogni giorno. Ma a volte ci sono delle atmosfere speciali, particolari. Gesù a volte non guariva tutti, e altre volte guariva tutti. Da cosa dipendeva? Molte volte dipendeva dall'atmosfera in cui si trovava, l'atmosfera di fede che lo circondava. Per esempio, voi sapete, a Nazareth non poté fare lì opere potenti, non poté fare molti miracoli. Ha dovuto ministrare personalmente su qualcuno in particolare, perché c'era incredulità nei suoi confronti, c'era troppa familiarità. Lui è il figlio del falegname, lo conosciamo, l'abbiamo visto crescere, ora vuole fare il Messia. Vabbè. La familiarità, quando c'è troppa familiarità, entra l'incredulità. Ma quando c'è riverenza nei confronti del Signore, il Signore è qui. E a Capernaum, a Tiberiade, a Gennesaret, Gesù guariva tutti. Tutti. Perché l'atmosfera era un'atmosfera di fede, dove tutti dipendevano dalla bocca di Gesù, dalle parole che uscivano dalla bocca di Gesù. Erano tutti lì ad afferrare quelle parole, a riceverle e a farle proprie. E questo portava la potenza di Dio in manifestazione, i segni, i prodigi, i miracoli. E noi siamo in questa atmosfera stamattina. La sentite? Lo sentite? Alleluia. Amen, amen. E poi anche persone che devono fare, c'è qualcuno in particolare che è davanti ad una decisione familiare e matrimoniale. Il Signore mi ha detto di dirti: prega e aspetta sapienza. Non ho detto prega e aspetta con sapienza, ma prega e aspetta la sapienza di Dio. Ricevi la sapienza. Perché il Signore si è già mosso e si sta muovendo per salvare la tua relazione matrimoniale e familiare, chiunque tu sia, e ce n'è più di uno. E ora andiamo a noi. Voglio presentarvi stamattina, o cominciare a presentarvi stamattina, non so quanto durerà, ma ieri mentre mi trovavo in un momento così, di relax, mi stavo rilassando un attimino, ero così senza fare nulla, il Signore, e in quel momento c'era nel mio cuore un forte desiderio di lodare Gesù, e gli ho detto: ti amo mio capo. L'ho chiamato capo, e lì il Signore mi ha aperto la mente e gli occhi. E la domanda che faccio stamattina a voi è: chi è il tuo capo? Faccio di nuovo la domanda, ma rispondi a te stesso: chi è il tuo capo? Gesù ha dovuto molte volte, mentre insegnava, ha dovuto riprendere quelli che lo ascoltavano, chiunque essi erano, sia i discepoli, sia i farisei e sacerdoti, sia le folle, e metteva sempre loro davanti a delle responsabilità. Chi state seguendo? Chi state ascoltando? Chi state servendo? Perché in ogni caso tu a qualcuno lo stai servendo. E una volta addirittura Gesù ha detto molto chiaramente che il desiderio delle ricchezze, quindi il denaro, il Dio denaro, è in contrapposizione all'adorazione al vero Dio. Quindi o servi uno e sei contro l'altro, o servi l'altro e sei contro uno. Non puoi essere servo di tutte e due. Non puoi servire il Signore e nello stesso tempo amare le ricchezze, il denaro, il presente secolo. Niente, i bambini si divertono. Sereni. E allora rifaccio la domanda, perché adesso qui ho preso l'esempio del denaro, ma potremmo prendere tanti altri esempi. Ci sono quelli che hanno come capo il lavoro, il successo nel lavoro, il poter crescere nel lavoro, la propria azienda o il proprio lavoro, la propria professione che deve arrivare ai livelli massimi della società, e quindi fai di tutto e diventi schiavo. Perché quello che tu servi diventa il tuo padrone e tu, dipende chi è, ne diventi schiavo. Questo era quello che vediamo sin dall'inizio, dalla Genesi. Nel principio, quando Dio ha fatto l'uomo e gli ha posto accanto la moglie, cosa ha detto loro? Genesi capitolo 1, il verso 26. Li ha benedetti e ha detto: dominate, dominate su tutti gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, le bestie dei campi, dominate, cioè siate voi il capo di tutte queste cose. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. L'uomo doveva dominare, cioè era stato delegato ad essere il capo sulla terra e non la coda, il capo. Ma sappiamo tutti quanti la storia, purtroppo, come è andata, che l'uomo ha preferito sottomettersi alla bugia dell'avversario piuttosto che credere nella parola che Dio gli aveva dato. Fratelli cari, non fate mai il confronto tra la parola e la bugia. Perché quando voi mettete in dubbio la parola di Dio, vi state sottomettendo di conseguenza alla bugia del diavolo. Adamo ed Eva cosa hanno fatto? Hanno messo in dubbio ciò che Dio aveva detto. A me poco importa quanto può essere leggera o pesante la parola di Dio e quindi l'ubbidienza ad essa. Anche se Dio mi dice di fare le cose più pesanti, più difficili, la legge più ferrea che ci possa essere per la vita di un uomo, preferisco obbedire lui che obbedire alla bugia del diavolo. E il diavolo ti presenta le cose in un certo modo, ti attira, ti inganna, ti affascina e quindi ti attira con l'adulazione per poi darti un colpo qua tra capo e collo e lasciarti steso a terra. E quando Adamo ha deciso di credere e ubbidire a ciò che il serpente aveva loro detto, lì è diventato, notate, è diventato schiavo. Adamo è diventato schiavo. Prima lui era il capo della terra, era il principe di questo mondo. Lui era il capo e doveva dominare. Dal momento in cui ha ubbidito alle parole dell'avversario e si è fatto ingannare, è diventato schiavo dell'avversario, schiavo del peccato e non si è più rialzato. Terribile. È per questo che Gesù è venuto. E Gesù è venuto per sostituire l'uomo nella sua condizione di schiavitù e liberarci con il riscatto da quella condizione di schiavitù, dando se stesso per noi. Ma non solo ha fatto questo, ma ci ha messo in una posizione di dominio così com'era al principio, per farci diventare di nuovo il capo. Ma adesso voglio farvi vedere un pochino cos'è il capo. Intanto, prima di tutto, vi chiedo di prendere Prima Corinzi capitolo 11, verso 3. E dice: voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Per favore, ogni uomo dica chi è il suo capo. Ora sì che lo potete gridare. Il mio capo è
Cristo.
Il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. E c'è quella cosa in mezzo che non scende giù, perché le donne in questo momento mi stanno guardando male, lo so. Il capo della donna è l'uomo, questo non lo posso accettare. Ovviamente qui parla del marito, non di qualsiasi uomo. Non è che qualsiasi uomo passa e quello ti dice una cosa e tu sì, scusami, sono il capo, mio capo. Ovviamente qui parla in un contesto di mariti e mogli. E quindi il capo di ogni uomo, di ogni marito, di ogni capo famiglia è Cristo, perché Cristo possa regnare attraverso l'uomo, il marito, il capo famiglia che ha autorità delegata da Dio nella famiglia, Cristo possa regnare nella famiglia. Ma adesso vi farò vedere qual è il compito di un capo, perché è bello ricevere il titolo capo. Io sono il capo, ora tutti mi dovete ubbidire. Eh già, ma il capo è quello che deve rispondere poi di tutto quello che viene fatto, anche da quelli che sono sotto di lui deve rispondere, questo lo vedremo. Quindi quando viene detto che il capo della donna e della moglie è il marito, sta dicendo in altri termini: così come il marito fa regnare Cristo nella casa, la moglie attraverso la sottomissione al marito fa arrivare la grazia, la benedizione, la potenza di Cristo in tutta la famiglia. E poi dice che Cristo ha come capo Dio, cioè il Padre. E basta pensare al rapporto che c'è tra il padre e il figlio. Che rapporto c'è tra il padre e il figlio? Un rapporto d'amore straordinario, un rapporto di tale armonia, di tale comunione, al punto c'è una comunione così forte da essere uno solo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono in una tale comunione, in una tale armonia di pensieri, di parole, di azioni da essere uno, perché quello che fa uno fa l'altro in maniera identica. Ma la cosa che voglio ribadire E voglio dire questa mattina, perché ce lo possiamo ricordare nel corso della nostra vita, nel cammino della nostra vita, il capo di ogni uomo è Cristo. Cos'è un capo? Il capo è uno che ha autorità e responsabilità di dare, non di prendere. Ma il capo è capo se dà. Al capo è stata data autorità delegata per poter dare. Cosa deve dare un capo? E alcune cose le ho prese dal vocabolario, così che uno non possa dire, beh, sono cose prese solo dalla Bibbia, quindi cose spirituali, ma dalle esperienze della vita o dal modo come uno vive, cosa prendiamo? Ve le prendo pure da quella, prendo il vocabolario, e il vocabolario dice che il capo è uno che ha autorità e responsabilità di dare direzione. Ha la preminenza, e per preminenza si intende che deve essere il primo a dimostrare come si fanno le cose. Esattamente. Ha il primato, il capo ha il primato, ma è un primato che ha il significato di dare agli altri l'esempio, il modello da seguire. Quanti di voi volete essere dei capi? Eccellenza, perché dal capo parte l'eccellenza. Gli altri che sono sotto il capo possono fare qualche errore, possono permettersi qualche distrazione, e poi il capo, quando viene a visionare, a supervisionare quello che viene fatto, deve sopperire alle mancanze. E questo mi piace, perché quello che manca a te ce l'ha Gesù, perché tu possa risultare eccellente nel servizio che stai facendo. Tutto quello che manca a te, lo ripeto, ce l'ha Cristo per te, perché Lui è il nostro capo. Lo dico in modo particolare alle famiglie e ai capofamiglia: tutto quello che ti manca per rendere felice la tua famiglia, per rendere fruttuoso il tuo matrimonio, per rendere benedetta la tua casa, ce l'hai in Cristo Gesù. Gesù aggiungerà a te tutto quello che ti manca perché tu possa far entrare l'eccellenza divina a casa tua. Noi possiamo eccellere come famiglie, e possiamo eccellere in tutti i campi. Poi il capo è anche il principio e la fine. Infatti, tant'è vero che si dice di solito, quando si ha una corda lunga, che si prende il capo, cioè il principio di quella corda. E il capo è il principio da cui partono gli ordini, i comandi, le parole. E la fine, cioè dove finisce ogni azione, ogni opera, ogni servizio. Questo lo vedremo piano piano, queste cose le vedremo tutte quante. Quindi è anche il compimento. Poi, le cose spirituali che un capo fa, da copertura, da autorità e potenza. Il capo dà cura, il capo dà correzione, perché tu possa fare il tuo lavoro con eccellenza. Per questo dà correzione. La correzione di Dio è per i figli e per quelli che amano servirlo, perché Dio corregge quelli che egli ama, perché non vuole che tu cammini nell'errore e che continui a camminare nell'errore, perché sbagliare può accadere, è un incidente, ma continuare a sbagliare e perseverare nell'errore, quello significa camminare lontani da Dio. Non stai guardando più Gesù, non stai camminando nel modello della parola di Dio, sei fuori. Ed è importante la correzione. Quando arriva la correzione, arriva per amore, perché tu possa rientrare nel modello divino, nella volontà di Dio. Poi il capo dà identità. Chi è il tuo capo? Perché a volte quando qualcuno si deve lamentare o vuole che qualcosa cambi e non può farlo con la persona che è stata delegata, gli chiede: chi è il suo capo? Voglio parlare col capo. Perché il capo ha autorità, ha potere di poter cambiare le cose oppure dimostrare che è così. Quindi identità. Per chi stai lavorando? Chi è il tuo capo? Faccio di nuovo la domanda. Chi è il tuo capo? In tutte le cose della vita, se il tuo capo è Cristo, tu dovresti chiedere a Lui se quello che stai facendo è secondo la sua volontà, è secondo gli ordini che Lui ha dato, è secondo ciò che Lui ha preparato per te. Poi non solo identità, ma è anche provvidenza, perché il capo provvede. Se ti ha mandato, se il capo ti manda, lui provvede. Se sei stato mandato, sei anche provveduto. Non sarai provveduto, Dio ha già provveduto. E infine, poi ne possiamo mettere anche altri, ma per ora il Signore mi ha mostrato questi e vi sto dando quello che il Signore mi ha mostrato. Equipaggiamento. Ti equipaggia, il capo è quello che ti equipaggia. Il capo non ti lascia andare a compiere una missione se non ti ha equipaggiato per quella missione. Quando Gesù ha mandato i 12 e poi ha mandato anche i 70, ha detto loro cosa dovevano fare senza tentennamenti, senza dubbi. Non ha lasciato a loro la libertà di decidere se potevano dubitare oppure no. Ha dato degli ordini. Perché ha dato degli ordini? Perché ha dato l'autorità per fare le cose che lui gli stava chiedendo di fare: di guarire i malati, di mondare i lebbrosi, di dare la vista ai ciechi. E quando loro andavano, non andavano lì dalle persone per provare. Beh, proviamo se funziona. Il cieco recupera la vista, per favore non mi fare fare brutta figura. No, andavano con il comando che avevano da Gesù, equipaggiati dal comando di Gesù, e l'equipaggiamento si chiama fede, fiducia nel capo, e dichiaravano a quella persona: me l'ha detto il capo, io questo è quello che devo fare. Qui c'è il cieco, il capo vuole che tu recuperi la vista. E quando tu hai detto al cieco: il capo vuole che tu recuperi la vista, tu non ti stai assumendo responsabilità primarie, ma tu stai usando il comando, l'equipaggiamento che ti è stato dato per fare quello che il capo ti ha chiesto. Come sta la vostra fede? Fatemelo vedere che sta bene la vostra fede. Ovviamente tutti quanti noi sappiamo che Cristo è il capo. E adesso vi farò vedere di cosa è capo Cristo e quali sono le sue funzioni. Cristo è il capo e le sue funzioni come capo, guardate nella Bibbia cosa ci fa vedere di lui come capo. Primo, lui è il capo dell'esercito dell'Eterno. Lui non è il capo di un esercito di qualche nazione, neanche il capo dell'esercito di Israele. Può guidare un esercito anche naturale, come l'esercito di Israele che in questo momento si trova ad affrontare diverse battaglie, diverse difficoltà. Quello è il popolo che ha un patto con Dio. Sicuramente Dio darà sapienza in tutto questo, ma principalmente Cristo è il capo dell'esercito dell'Eterno, che è formato da angeli guerrieri. E ci sono angeli guerrieri che... c'è le bombe atomiche non possono fare niente in confronto ad un angelo. Basta pensare ai due angeli che sono andati a Sodoma e Gomorra. E gli studiosi dicono che gli effetti che sono stati prodotti da quello che è successo a Sodoma e Gomorra sono gli effetti di diverse bombe atomiche che sono cadute lì in quel luogo, perché è stato distrutto ogni cosa con il fuoco e non c'è nessuna traccia più della loro esistenza. Mentre la bomba atomica che è caduta in Giappone, purtroppo, ha prodotto un sacco di morti, ma ci sono ancora le rovine, ancora oggi, di quello che c'è stato. Quando questi angeli sono andati per il giudizio che era venuto fuori a causa del peccato che era salito oltre la soglia che si poteva sopportare, il peccato stesso ha richiamato il giudizio su di loro. Dio non vuole giudicare, ma se è costretto a giudicare a causa del peccato che sfida la santità di Dio, che viene contro Dio, allora il giudizio viene fuori nella sua potenza. E c'è stato quello che c'è stato. Gli angeli, questo stavo dicendo per dire la potenza che c'è negli angeli di Dio. E Gesù è il capo dell'esercito dell'Eterno, e in Giosuè 5,14 lo incontriamo e gli rispose, perché Giosuè si vede davanti quest'uomo, il versetto precedente parla di un uomo che si presenta, ma era un uomo talmente di alta dignità, di una tale presenza, che Giosuè si è spaventato. Cioè, questo chi è? Egli rispose: no, io sono il capo. Infatti Giosuè gli ha chiesto, verso 13, mettilo, sì. Ora avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo gli stava davanti con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: oh, ma sei con noi o sei contro di noi? Perché se tu sei contro di noi, noi ce ne andiamo. Neanche ci proviamo più ad entrare qui. Sei tu per noi o sei contro di noi? O sei per i nostri avversari? Egli rispose: no. Mi piace la risposta dell'angelo dell'Eterno, che è Cristo, che è Gesù, perché qui è Gesù. Quando la Bibbia parla dell'angelo dell'Eterno, parla sempre di lui. Mi piace la sua risposta, perché non dice: no, sono con voi o sono contro di voi. Lui dice: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. E il capo dell'esercito dell'Eterno viene per ordine dell'Eterno. Non è condizionato da quello che possono dire gli altri, ma lui è sotto il comando dell'Eterno e deve portare avanti ciò che l'Eterno gli ha comandato. No, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: cosa vuole dire il mio Signore al suo servo? Come dire: allora se sei il capo dell'esercito dell'Eterno, sei anche il mio capo. Cosa vuole dire il Signore, il mio Signore, al suo servo? Io sono il capo qui perché sono il stato delegato dall'Eterno per condurre questo popolo, ma tu sei il Signore e io mi sottometto a te. Non dobbiamo fare della nostra posizione di responsabilità un motivo per dominare sugli altri, perché tutti quanti noi dobbiamo rendere conto dell'autorità che ci è stata delegata. Quindi Gesù è il capo dell'esercito dell'Eterno, e mi piace vederlo anche, questo lo vedremo poi più là, nell'Apocalisse, quando lui si presenta insieme con tutto l'esercito degli angeli presso di lui, e si vede lui com'è nella sua gloria, con una faccia risplendente che non si può guardare, con i piedi e le gambe che sono come di fuoco, con una veste bianca, e poi ha scritto sulla coscia il fedele e il verace, è una spada che non tiene in mano ma che gli esce dalla bocca. E voi sapete che la spada che esce dalla bocca sono i decreti, sono le parole, sono il rema che escono dalla sua bocca e che combattono e che distruggono tutte le bugie e tutte le avversità. Poi Gesù è il capo, qui mi piace in modo particolare, può essere che stamattina finiamo con questo e poi continueremo poi le prossime domeniche, ma questo mi piace in modo particolare, è il capo che pascerà il suo popolo. E c'è una tale tenerezza, il capo che pascerà il suo popolo. Questo viene detto alla sua nascita dagli angeli che parlano con i pastori. Matteo capitolo 2, verso 6. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo. E qui vengo a quello, e notate, qui fa riferimento, il verso precedente lo dice, che questo fa riferimento a ciò che viene detto dal profeta Michea. Il verso 5, per favore, metti il verso 5. Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. È il profeta che ha parlato della nascita del Salvatore che sarebbe nato a Betlemme di Giuda. È il profeta Michea. E guardate cosa dice il profeta Michea in Michea capitolo 5, verso 2. Michea 5, 2. Non ce l'hai segnato? Trovalo. Perché è importante. Perché vediamo che capo e dominatore hanno lo stesso significato. Quando la Bibbia parla che l'uomo deve dominare, ne parla sempre con un principio che è il principio del regno di Dio, è un dominio d'amore. Non è mai un dominio temporale, umano, per dominare sulla vita delle persone. Ma è sempre un dominio di amore, e il dominio di cui parla Dio è servizio. Ognuno dica servizio. Michea capitolo 5, il verso 2 dice: ma tu, o Betlemme Efrata, o Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. Ma lì abbiamo letto, perché viene dato lì in Matteo il significato che il Signore ha voluto che noi conoscessimo, il capo. Ma capo è anche dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi vedete, capo e dominatore è la stessa cosa. E quando quindi andiamo a leggere Genesi 1:26, dove Dio dice ad Adamo: ecco, or l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, domina dunque, abbi dominio su tutta la terra, sta parlando di questo dominio, sta parlando di essere il capo sulla terra per ministrare, per gestire la giustizia e soprattutto l'amore, un servizio d'amore verso tutta l'umanità e tutta la creazione. Sapete che la creazione sta gemendo ed è in travaglio. Basta vedere un pochino l'inquinamento che c'è sulla terra. Veramente la terra sta soffrendo e sta gemendo. Veramente la creazione sta gemendo e sta soffrendo. E sapete cosa aspetta la creazione? La nostra manifestazione. La manifestazione della Chiesa, la manifestazione dei figli di Dio. Perché siamo noi che portiamo in manifestazione l'amore di Dio, la grazia di Dio, la misericordia di Dio, la giustizia di Dio. Noi non possiamo nasconderci o fare finta di niente quando vediamo che le cose stanno andando sempre più allo sfascio, alla distruzione. Il ladro è venuto per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto, ha detto Gesù, per dare vita e vita in abbondanza. E Gesù come capo ha delegato noi, i figli di Dio, nati di nuovo, ha delegato la Chiesa per rappresentarlo e fare la sua volontà, fare ciò per cui lui è venuto. La prima cosa per cui Gesù è venuto è salvare l'umanità. Ma nel momento in cui ci sono persone che vengono alla salvezza, che nascono di nuovo, grazie a questo miracolo stupendo della croce, da quel momento noi siamo stati delegati a rappresentarlo per continuare questa opera di salvezza, di salute, di guarigione, di benedizione. Il capo che pascerà il suo popolo. In Giovanni 10, non lo prendiamo, ma in Giovanni 10 Gesù parla del pastore che si prende cura delle pecore. E lui dice in Giovanni 10, poi ve lo studiate a casa, questo è il compito per casa. In Giovanni 10 lui dice che come pastore lui si prende cura delle sue pecore dando la sua vita per le pecore. Fratelli cari, a volte quando noi stiamo curando qualcuno, quando stiamo servendo il Signore con quelle persone che ci vengono affidate perché le possiamo curare, il Signore ci sta dicendo: tu devi dare la vita per quelle persone, e questo significa entrare nella loro vita, perché tu non puoi cambiare le loro condizioni se non entri, se non ti interessi, se non vieni a conoscenza della loro condizione, di quello che stanno soffrendo, cosa li lega, cosa li opprime, cosa non permette loro di crescere e di maturare. Tu devi entrare, come Gesù è entrato nella vita dei suoi discepoli. È entrato talmente tanto che loro hanno lasciato tutto per seguirlo. Hanno lasciato tutto, loro stessi l'hanno detto: Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa, abbiamo lasciato famiglia, beni, case, terreni per seguire te. E poi la richiesta è: cosa ne avremo? E Gesù dice: voi avrete molto di più, avrete 100 volte più di quello che avete lasciato per amore mio e del regno di Dio, e la vita eterna, cioè l'abbondanza di vita da distribuire a tutta l'umanità. Il capo che pascerà il suo popolo. Poi dice ancora, sempre in Giovanni 10, che il pastore è colui che dà la sua vita per le pecore, e il pastore non è mercenario. Il mercenario è quello che quando vede venire il pericolo scappa, se ne va, lascia, abbandona le pecore e se ne va, perché quello che sta facendo lo sta facendo solo fino a se stesso, lo sta facendo per se stesso, solo per un vile guadagno personale. Il guadagno della propria posizione, il guadagno di poter dominare sugli altri, di poter far vedere che lui è lì in quella posizione e quindi è più importante di tutti gli altri. Però quando arriva il pericolo, il pastore di Israele, Davide è una figura meravigliosa del pastore di Israele, quando vede arrivare il pericolo lo affronta. E Davide affrontò il leone, quando il leone voleva prendere e sbranare le sue pecore. Lui non se n'è scappato, ma piuttosto è andato contro il leone, lo ha preso per la gola e lo ha ucciso. Lo aveva avvisato: guarda che ti faccio male, non ti avvicinare. Ma il leone: wow, io sono il re della foresta. Sì, ma qua siamo nel deserto, quindi vattene. No, io ho fame e mi devo mangiare le tue pecore, ma io non te le lascio mangiare. Queste pecore mi sono state affidate e a costo della mia vita io le difenderò. E preso il leone, sapete, quando tu hai questa determinazione nel cuore, pronto a dare la vita per le pecore, una forza soprannaturale viene nella tua vita e tu puoi uccidere il leone e l'orsa e poi anche il gigante e poi, se continua, tanti altri nemici che arrivano di volta in volta. E poi dice ancora che il pastore conosce le sue pecore e le chiama per nome. Quanto mi piace. Quando ho visto questa scena lì, nel deserto di Giuda, ho immaginato Gesù che andava avanti come modello, come esempio. L'esempio e il modello è sempre davanti. Noi dobbiamo guardare a Gesù, autore e compitore della fede. Lui è il nostro modello. Non dobbiamo guardare altre cose che ci possono distrarre. Guardiamo a Gesù, autore e compitore della fede. Lo vedremo poi prossimamente, anche questo. Ma la cosa stupenda, Gesù conosce per nome le sue pecore. E quando lui viene da te, ti chiama per nome. Quando viene da te, non viene subito con il bastone. Ripeto, il bastone e la verga che sono nelle mani del pastore sono per salvare la pecora quando è caduta nel burrone, quando è andata su in una via strana che la sta portando lontana dal suo pastore e quindi prossima a morire. E quando il bastone o la verga arrivano, la verga tra l'altro è quella del pastore, che è il vincastro, che alla cui estremità c'è un uncino che serve proprio per poter afferrare la pecora dalla coscia e tirarla su dal burrone dove è caduta. E quando la pecora che si trova nel burrone è lì a soffrire, a belare, e non ha più voce per belare, sta rantolando e sente a un certo punto che un bastone si sta avvicinando a lei, un bastone sta venendo su di lei, lei lì in quel momento finalmente si apre il suo cuore e dice: sono salva, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano, mi sta tirando fuori, mi sta salvando, sto ricevendo la vita. Fatelo questo applauso al Signore, perché quello che sta facendo è quello che sta facendo. E poi l'altra cosa e l'ultima cosa, che le sue pecore ascoltano la sua voce. Lui le chiama per nome, una ad una le fa entrare nell'ovile, una per una. Le conosce tutta, una per una. Lui ti conosce personalmente. Non pensare che sei una delle migliaia di pecore che fanno parte di un grande gregge e quindi sei una delle tante. Tu non sei una delle tante, lui ti conosce per nome. Andrea, Andreino mio. Il suo rapporto è un rapporto personale. Tu non puoi credere nel Gesù di un altro. I figli non possono credere nel Gesù dei loro genitori, possono ricevere la testimonianza dai genitori, ma credere ha a che fare con un rapporto personale. E poi le sue pecore ascoltano la sua voce. E quando ascoltano la voce, la pecora, quando ascolta la voce del pastore, ha sicurezza, è rasserenata, ma soprattutto ha sicurezza e franchezza. La pecora non ha più paura e si sente protetta, benedetta, provvista di ogni bene. E lui è qui, sento la sua voce, io la conosco, la voce del pastore, lo sento, e allora so che lui mi sta provvedendo, lui sta preparando il cibo per me, lui sta preparando la sicurezza per me, lui sta preparando il giaciglio per me, lui sta preparando tutto l'acqua da bere, sta preparando il cibo che io devo mangiare, lui è per me. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Alleluia. Ora masciaramam. Alziamoci in piedi.